Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che c'è una pagina Facebook, Considera l'armadillo, che vi invito sempre a visitare perché cerco sempre di tenerla aggiornata, e che c'è anche un indirizzo armadillo@radiopopolare.it dove scrivere per segnalazioni, richieste, pensieri, eccetera, eccetera. A questo proposito, proprio all'indirizzo armadillo@radiopopolare.it ha scritto «Sono Roberto, sto cercando di contattare la clinica Due Mari per informazioni sulla possibilità di vedere il video altri animali, ma pare che per farlo bisogna passare per X, che non ho per ovvi motivi, oppure da Facebook, che non ho mai voluto scaricare, eppure uso altri social. Mi sai dare una dritta in merito?» Allora, caro Roberto, io non ne ho ancora parlato, ma in realtà il film Altri animali del regista Guido Votano, che appunto si è messo lì a seguire con la cinepresa il lavoro della clinica veterinaria Due Mari, che tanto amiamo e stimiamo, diciamo è in tour per l'Italia, sta iniziando a girare nel cinema in giro per l'Italia, e ad esempio il 18 febbraio sarà a Crema, il 19 febbraio sarà a Milano all'Anteo City Life in due proiezioni, sempre in zona a Cremona il 20 di febbraio, a Bologna il 20 di febbraio, insomma sta girando. Allora, secondo me, io adesso non ho fatto la verifica, ma se vai sul sito della clinica veterinaria Due Mari oppure di effettopalla.it trovi tutti i riferimenti, e se no c'è anche proprio un sito che si chiama Altri animali, che è quello del film, ma poi ti risponderò anche via mail. Intanto ringrazio l'EMPA di Monza Brianza che ci dà i risultati della Lotterempa, cioè la lotteria dell'EMPA, con i 100 biglietti fortunati, è stata estratta domenica 2 febbraio. E io li ringrazio particolarmente perché hanno voluto mettere nei premi da distribuire anche il mio libro, Me l'ha detto l'armadillo, insomma questo mi ha commosso moltissimo. Ah, un plauso a la Oasi WWF Valpredina, perché in occasione della giornata mondiale delle zone umide ha presentato un progetto a Cenate Sopra a proposito dell'ululone, che è un rospe, un anfibio a rischio, insomma c'è un lavoro, ma ne parleremo, torneremo a parlarne di sicuro. E adesso finalmente arriviamo al nostro ospite di oggi, che ringrazio per la pazienza, per essere stato lì in silenzio ad ascoltare tutto quello che dicevamo, ma perché insomma a me piace, lo sapete, ogni tanto presentarvi un posto di quelli che piacciono a Considera l'armadillo, perché sono posti importanti e con una loro magia. Allora io saluto, ringrazio Antonio De Marco, che è dell'associazione. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, la dizione esatta è centro recupero, no, com'è? Centro?
È il giardino faunistico di Piano dell'Abatino, e poi è un centro di recupero per gli animali selvatici.
Ecco, senta Antonio De Marco, lei è col viva voce, mi scusi.
lo tolgo.
Forse è meglio, mi scusi, ma sì, si sente molto meglio altrimenti. Allora, dicevamo, senta, io in geografia sono una bestia, ma dov'è l'Abatino?
Dunque, noi stiamo praticamente a 20 chilometri da Rieti e a circa 50 da Roma, quindi tra Roma e Rieti. Quindi siamo nel Lazio.
Perfetto, perfetto. Senta, e allora ci racconti un po' come è nato questo centro che di così tanti animali si occupa, anche un po', come dire, non tutti delle nostre parti, mettiamola così.
Dunque, beh, insomma, noi abbiamo cominciato a operare in questo campo, saranno già più di 30 anni. È nato così, come un po', se vogliamo, casualmente, poi i progetti si fanno via via, strada facendo, quindi si è cominciato con qualche animaletto e poi via via gli animali sono un po' aumentati, diciamo, e poi nel cammino ci sono state le difficoltà, ci sono state le possibilità di superarle, intanto la struttura un po' si è ampliata. E in questo momento noi ospitiamo circa 350 animali, ecco, poi sì. Alcuni appartengono, accennava prima, sia alla fauna autoctona sia alla fauna, diciamo, esotica.
Ecco, allora senta, voi avete anche, oltre a insomma fare da rifugio, da custodi di questi animali recuperati e che poi magari non è possibile reinserire in natura perché è troppo... così troppo danneggiati, mettiamola in questa maniera. Voi fate appunto un lavoro preziosissimo, quello di essere un riferimento per la zona per gli animali in difficoltà.
Sì, diciamo che sì, in parte è vero, siamo un riferimento, in parte cerchiamo anche di sollevare i problemi che tuttora persistono, non lo so, cioè la gente trova un animale in difficoltà, lo trova per strada e lì comincia l'iter estremamente difficile perché non si sa chi debba intervenire, di quale, da un punto di vista dell'autorità che dovrebbe essere delegata proprio a intervenire sul posto e poi cominciare l'iter, diciamo, e quindi l'affidamento, eventualmente poi l'indirizzo verso i centri di recupero. Ecco, tutto un percorso, almeno per quanto riguarda il Lazio, che si è cominciato a fare ultimamente, quindi questo fa ben sperare, ma attualmente questa è per esempio una delle difficoltà, cioè l'animale che parliamo sempre dell'animale selvatico, che ha la necessità di un intervento certe volte molto rapido, ecco, viene rallentato perché non c'è ancora una chiarezza e degli strumenti adeguati per poter intervenire, diciamo, con l'urgenza che meriterebbe.
Certo. Senta, mi scusi Antonio De Marco, dicevamo che la vostra è un'associazione che da più di 30 anni lavora sul territorio, ecco, ci racconti allo stato attuale, lei ci diceva 350 animali circa, quali sono gli animali che più richiedono il vostro intervento?
Sì, questo è interessante come domanda che mi fa, dunque, perché naturalmente qui ci arrivano tipologie di animali molto diverse e ogni animale, vogliamo dire, insomma, sottolineo animale, non sto neanche dicendo ogni specie, ma ogni animale ha una storia a sé e molte volte è difficile ricostruirla perché in rapporto alla storia di quell'animale si presuppone che ci debbano essere degli interventi specifici. Diciamo che come esperienza il centro, io almeno lo considero così, come è un punto di incontro in cui improvvisamente si accorcia la distanza che ci separa dall'animale selvatico. L'animale selvatico è molto diverso dall'animale domestico, cioè l'animale domestico tutto sommato vive in un ambiente ed è stato anche nel corso degli anni selezionato per vivere a stretto contatto con l'uomo, quindi parlo di cani e gatti, animali d'affezione naturalmente, e in questo caso caso e quindi condivide con l'uomo i suoi spazi e nello stesso tempo l'alimentazione e soprattutto anche le cure affettive, sì, che non sono da sottovalutare ma sono estremamente importanti. Ecco, per l'animale selvatico uno molte volte è portato a dare per scontato che, ecco, che intanto queste cure affettive non ce l'abbia, il che non è vero, perché noi ancora abbiamo l'idea di una natura, non noi insomma, spesso è diffusa l'idea di una natura selvatica che dicevano nell'Ottocento è rossa nelle zanne e negli artigli, come se fosse essenzialmente che ruotasse essenzialmente intorno al principio preda-predatore. In realtà non è così, e i filosofi dicono che è una fallacia naturalistica. Noi immaginiamo la natura selvatica così perché noi vorremmo che fosse così, perché poi possiamo trasferire nel nostro mondo umano quasi una norma morale che giustifichi la nostra violenza. In realtà i veri predatori, i predatori più importanti in questo momento sono, siamo proprio noi uomini, insomma, e quindi diciamo che è che l'animale selvatico, se mi faccio riferimento soltanto alla fauna omeoterma, beh, insomma, si riduce al 4%, il 96% è tutta fauna di allevamento, e la fauna di allevamento è una forma raffinata, tra virgolette, di predazione che l'uomo esercita sugli animali. Quindi questa è un po' la situazione in cui ci troviamo.
Sì, guardi, lei parla in una trasmissione che quotidianamente cerca appunto di indagare, insomma, su questa deviazione, mi viene da dire, da quello che dovrebbe essere l'ordine naturale della vita tra noi animali, ricordando sempre che anche noi siamo animali, insomma, ci siamo erti ai migliori, ma forse ancora una volta su questo dovremmo molto riflettere. Senta, Antonio De Marco, ecco, però lei non mi ha citato neanche una specie animale. Beh, adesso me la deve dire, però.
Dunque, allora, guardi, per quanto
è perché io non so lì nell'abetino, insomma, cosa, che cosa gira.
Dunque,
ecco,
per quanto riguarda la fauna, diciamo, selvatica, autoctona, cioè quella, sì, che fa parte, che sta nella nostra zona, beh, insomma, qui ci sta di tutto, non c'è di tutto, insomma, ci sono un po', rappresentati le principali specie, le principali popolazioni che sono nel territorio. Tra l'altro noi non facciamo riferimento solo al nostro territorio, insomma, le richieste ci arrivano anche fuori regione, e quindi abbiamo istrici, tassi, volpi, poi parecchi uccelli, molti rapaci, questo per quanto riguarda la fauna. Ecco, in questo momento per esempio abbiamo recuperato un lupo, negli ultimi anni ne abbiamo recuperati diversi.
Guardi, il lupo era proprio la mia domanda successiva, perché lei lo sa meglio di me quanto il lupo sia demonizzato e sia oggetto terrificante, sì, campagne anche di stampa scorrettissime sul piano proprio dell'informazione. Proprio l'altro giorno c'era questa immagine terrificante di quattro lupi avvelenati in Trentino, insomma, sono cose terribili. Ecco, dalle vostre parti come state a lupi?
Penso come accennava lei prima, per come arrivano. Dunque, a noi ce ne sono arrivati perché sono finiti presi al laccio, perché sono stati investiti dalle macchine. L'ultimo che ci è arrivato in questo momento praticamente è finito, è stato investito da una macchina, ci viene tra l'altro non proprio vicino a noi, insomma, dalle parti dei laghi romani di Castel Gandolfo. Veramente un incidente molto serio, ha comportato una ricostruzione del bacino e del femore, un'operazione che è durata di ortopedia di 7 ore, con l'inserimento di una piastra per ricostruire il bacino, e poi, insomma, alla fine c'è la convalescenza. Diciamo che comunque questa è una di quelle storie che sembra sia andato bene, nel senso che ha ripreso, non camminava, si trascinava, adesso ha ripreso a correre, a camminare, e naturalmente viene fuori la fase più difficile, perché naturalmente adesso c'è il problema del reinserimento. Sono passati già 3 mesi, 2 mesi e mezzo, diciamo che questo lupo, che è un giovane lupo, non è confidente, quindi, sì. Ma e questo è da un certo punto di vista positivo, cioè il fatto che non sia confidente, perché ci permette di pensare al suo rilascio. Però d'altra parte si trascura il fatto spesso che, ecco, il lupo è il lupo solitario, o il lupo, insomma, il lupo vive in un branco, cioè nel senso che in quel branco il lupo condivide affetti, sentimenti, per cui si trova in una fase di privazione di queste cose, e a differenza dell'animale domestico non siamo noi in grado di compensare queste carenze. Quindi noi da questo punto di vista lo manteniamo, perché gli assicuriamo un posto caldo e gli assicuriamo l'alimentazione, ma non gli stiamo assicurando quell'altro aspetto che è un ente ugualmente importante per la sua persona. Personalità, non so come definire,
certo.
per la sua dignità, ecco, così, certo. Diciamo. E quindi dobbiamo accelerare, e naturalmente qui ci stanno poi come organizzare, chi se ne deve occupare, la parte burocratica che da un punto di vista necessariamente ai suoi tempi, dall'altra parte la burocrazia non riesce a star dietro alle esigenze biologiche, che sono delle esigenze che variano continuamente, che hanno bisogno di un continuo adeguamento. Invece la burocrazia, per la sua natura, è fatta di norme, che prima che una norma si modifichi, eccetera.
Certo, ne basta
di tempo.
Io ad esempio ho un'ascoltatrice che proprio ha una visione contraria a quello di cui stiamo parlando, che ad esempio dice: vorrei che Cecilia incontrasse da sola, tu per tu, la coppia di lupi avvistati a Sestri Ponenti, un quartiere popolare di Genova. Mm. Ecco, io sarei solo entusiasta di poterli incontrare, sì. Ecco, cara Anna, io ho avuto la fortuna di vedere un lupo, purtroppo da lontano, era sull'Appennino Piacentino, insomma tra Parma, sopra Parma, insomma al confine tra Liguria, Emilia, eccetera eccetera, e ancora ricordo l'emozione straordinaria. Il lupo ha paura degli umani in generale, raramente è possibile vederlo, perché quando ci si incontra la sua è una fuga in generale, dico male?
Sì, questo è proprio giusto questo che dice, nel senso che l'animale selvatico essenzialmente insomma è anche difficile fare delle generalizzazioni, anche nei, certo, confronti dei lupi. A noi ci sono decapitati dei lupi che praticamente si vedeva che erano stressati solo per il fatto di vederci, altri lupi che erano un po' più confidenti, altri lupi che avevano un portamento di capobranco, quindi insomma c'è una grossa varietà all'interno dei lupi come degli altri animali. Il problema è vero quello che dice, cioè che essenzialmente l'animale selvatico, sottoposto a una pressione da parte umana continua, perché noi continuamente esercitiamo queste pressioni trasformando gli ambienti, togliendoli, riducendoli, deforestando, facciamo di tutto, certo, perché siamo la specie dominante, è chiaro che in genere una delle risposte possibili dell'animale selvatico è quello di diventare elusivo, cioè di non vedersi, di nascondersi. Questo è una delle risposte. Un'altra risposta che invece è più rara è quello di essere estremamente confidente, non parlo del lupo in questo caso, però ci sono animali che sono più confidenti, penso per esempio ai gabbiani, cioè nel senso o ai corvi, alle cornacchie, cioè sono strategie di sopravvivenza della fauna selvatica che sono diverse, che sono dettate dalla storia di ciascun gruppo, quasi a livello locale, e dal rapporto che a livello locale quel gruppo, quell'animale o quel gruppo di animali ha avuto con la popolazione che convive con lui. Quindi possiamo avere avuto delle situazioni in cui la popolazione è particolarmente, diciamo, avulsa nei confronti, sì, di questi animali, e avremo degli atteggiamenti molto elusivi, la selezione avrà favorito dei comportamenti, diciamo, di questo tipo. E abbiamo, ma non lo so, adesso potrebbero essere situazioni in cui la popolazione invece ha avuto un atteggiamento più positivo, più accogliente, e vediamo che la fauna selvatica, almeno in quella zona, potrebbe avere dei comportamenti differenti. Cioè, è una situazione molto plastica, cioè sì, è difficile definire delle regole rigide.
Certamente. Senta una cosa, Antonio De Marco, dicevamo che oltre agli animali che voi recuperate per, appunto, perché feriti, perché in difficoltà, come fanno insomma i centri di recupero fauna selvatica, voi avete in realtà nel vostro parco faunistico anche specie che, come dire, difficilmente uno si immagina di trovare nei nostri territori. Ci sono dei cebi, ad esempio, insomma, che animali esotici, sì, avete? Dunque, e perché sono da voi, diciamo così?
Dunque, noi, oltre a essere un centro di recupero, abbiamo trovato questa soluzione, perché era l'unica che ci si poteva, che potevamo utilizzare, quella di mostra faunistica permanente chiusa al pubblico. Questa definizione ci permette in qualche modo di mantenere una sorta, quello che in linguaggio anglosassone viene definito il santuario, cioè un, sì, luogo in cui è possibile tenere degli animali in maniera permanente, perché non possono essere più rilasciati. Ma la legislazione nostra, credo che anche a livello europeo, non disciplina ancora questa materia, per cui il centro di recupero è essenzialmente collegato solo alla fauna autoctona. Quindi, dovendo ospitare della fauna, diciamo, non autoctona, esotica, sì, l'unica cosa, appunto, è, noi abbiamo creato questa segue una normativa diversa, quindi questa mostra faunistica permanente chiusa al pubblico, in cui ospitiamo sia gli animali che non recuperano della nostra fauna autoctona, sì, tenga conto che noi l'eutanasia in genere non l'applichiamo quasi mai, se non nel momento in cui c'è una sofferenza irrecuperabile dall'altra parte dell'animale, o c'è un'agonia che si prolunga, sì, e quindi solo in quel caso interveniamo. Altrimenti noi la fauna, diciamo, che non recupera, sia uccelli eccetera, la teniamo in questi spazi diciamo, hanno la dicitura di mostra faunistica, ma che in realtà sono appunto dei santuari. Tra questi animali noi abbiamo un gruppo consistente di scimmie, quindi lei accennava ai cebi, ma non sono solo cebi, sono attualmente un centinaio. Le scimmie provengono in parte dalla sperimentazione animale, ma non hanno subito la sperimentazione, sì, animale, perché in quel caso sono recuperabili. In parte sono anche degli esuberi, sa che nelle scimmie è frequente l'espulsione, sono degli animali a una socialità complessa, qualche individuo viene espulso dal gruppo e in questo caso o gli si trova una nuova collocazione o quell'animale rischia di morire all'interno del suo gruppo, perché viene proprio cacciato a difficoltà, certo, e quindi qualche di questi animali l'abbiamo preso proprio perché si trattava di espulsione, quindi non si sapeva come poterlo sistemare. Quindi questa è la presenza di questi animali che lei dice. Naturalmente questo ci permette anche di fare delle osservazioni estremamente interessanti, si tratta di animali dalla vita sociale molto complessa, quindi insomma assolutamente. È un'esperienza unica.
Senta, il nostro tempo sta per terminare, io sono disperata perché avrei moltissime altre domande da farle. Ad esempio, lei ci diceva che il parco esiste da 30 anni, immagino che abbia una struttura di volontari, perché in genere questo tipo di situazioni vive anche grazie proprio ai volontari, è così?
Sì, la ringrazio anzi di questa precisazione. Sì, noi presso di noi è possibile svolgere sia il servizio civile, Tra l'altro adesso abbiamo il bando che scade fra 15 giorni per il servizio civile universale, a cui possono concorrere anche da altre regioni, sia il servizio europeo, quindi abbiamo anche ragazzi che vengono da varie parti d'Europa. Abbiamo anche un progetto, abbiamo fatto, devo dire che abbastanza interessante, fatto questo con la Caritas, con i migranti, alcuni ragazzi richiedenti asilo, quindi provenienti da paesi extraeuropei, che hanno svolto un certo periodo di attività a contatto con i ragazzi italiani o con i ragazzi della comunità europea che frequentano il parco. Questa, guardi, non faccio perdere tempo, ma questa è una delle esperienze complessivamente, questo della presenza di questi ragazzi nei centri di recupero è una delle esperienze più importanti per un centro di recupero, perché avvicina, accosta i ragazzi a queste tematiche, e noi saranno nel futuro gli alleati principali nella battaglia che si continua a fare per trovare forme di convivenza tra uomini e animali, che al momento attuale sembra un tema molto difficile. Ecco.
Sì, i tempi non sono esattamente positivi. Senta, Antonio De Marco, io la ringrazio enormemente per essere stato qui a Considera l'Armadillo. Teniamoci in contatto magari per altri ragionamenti. Come sempre, come tutte queste tipo di strutture, i finanziamenti, insomma stare vicino a questi posti anche economicamente è importante. Io so che voi avete il 5 per 1000, ma insomma ci sono, immagino, tante altre occasioni, ma il nostro tempo purtroppo è terminato, però io la faccio giocare al gioco di Considera l'Armadillo, che è questo. Ma Antonio De Marco, avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Che bella domanda! mi prende così a vista, perché
veda un po' di trovarlo al volo un animale. Allora
bene, guardi, tante adesso, perché mi dice di te al volo, ma tiro fuori l'istrice, va.
Non è male l'istrice, mi raccomando, lo curiamo con grande amore. Senta, la ringrazio davvero tanto, non solo per essere stato con noi, ma anche per il vostro lavoro. E non so, ci sentiamo, stiamoci vicini, come si suol dire.
Senz'altro, grazie, anzi grazie a lei.
Grazie ancora e buona giornata.
Arrivederci.
Era Antonio De Marco del Parco Faunistico Piano dell'Abatino ODV.
Era l'Armadillo.
E io ringrazio Daniela, Telma. Torniamo al discorso di cui parlavamo prima, cioè la possibilità di vedere il film Altri Animali, quello che racconta la vita della Clinica Due Mari in un film vero e proprio. Ha scritto Daniela per dire che il 19 a Milano è già tutto esaurito, di sicuro il primo spettacolo, ecco, hanno messo il secondo spettacolo, quindi avete ancora delle possibilità, e poi insomma cercheremo di farlo girare questo film, sicuramente occasioni ne troviamo. Allora intanto io saluto tutte e tutti, vi ringrazio. Vi do appuntamento a domani, e io lo faccio sempre con le dita incrociate, perché ogni volta che anticipo qualcosa poi succede qualcos'altro, ma mercoledì, se tutto va bene, avremo qua in studio Marco Paolini, che è a Milano al Piccolo Teatro con il suo spettacolo Darwin Nevada. Peraltro iniziano le celebrazioni per il Darwin Day, insomma mi sembra assolutamente un appuntamento da non perdere. Un grande abbraccio a tutte e tutti, e allora domani, come sempre, dopo le notizie delle 12:30. Ciao ciao!